credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con Allargare gli orizzonti. Oggi vogliamo aprire il nostro programma presentando un volume di Filippo Anastasi dal titolo In viaggio con un santo, edito da Il Messaggero Padova. Filippo Anastasi ne parla al microfono di Padre Vito Magno.
Filippo Anastasi, In viaggio con un santo. Il titolo del tuo libro fa pensare a un diario di appunti importanti, ma cosa succede a un giornalista quando quel santo è il Papa?
Un duplice effetto. Quello che il giornalista, che normalmente non dovrebbe emozionarsi, si emoziona. E si emoziona ancora di più quando pensa di stare davanti a un santo. Ora, con il Papa ho fatto una cinquantina di viaggi, avevo anche una certa dimestichezza e lui con me. Non è che fin dall'inizio ho pensato che fosse un santo, ma un minuto dopo sì.
Quali segni ti hanno convinto che Giovanni Paolo II era santo?
In particolare i suoi viaggi, perché li considero tutti una grande vittoria del Papa e della cristianità, perché radunare folle oceaniche o portare il Vangelo in terre dove non ci sono cattolici o consolare i miseri, i più miseri dei miseri nelle favelas del Sud America o sui marciapiedi di Nuova Delhi fanno pensare.
Il fatto che il Papa sia santo, per un giornalista, cambia qualcosa nel modo di leggere gli eventi?
Beh, cambia qualcosa nell'uomo. Io prima di essere giornalista sono uomo e ho sentito profondamente la traccia che questo Papa ha lasciato su di me, sulla mia famiglia, sulla mia storia personale, sulla mia storia di credente distratto e su tutto il mondo che mi ha circondato. Ho avuto il privilegio di stare con lui e di poter assistere in prima fila alla storia del mondo, con protagonista il Papa. Non dimentichiamo che il Washington Post, quando arrivò a New York per andare all'ONU, titolò «Arriva l'uomo più importante del mondo». Io con altri pochi giornalisti ero a fianco a lui.
Immagino che l'episodio che a livello personale più ti ha segnato sia stato quello con cui apri il libro.
Una volta il Papa mi fece chiamare in aereo vicino a lui, era già malato, malandato, mi chiese di che cosa mi ero occupato, tornavamo dal Kazakistan e gli raccontai che cosa avevo raccontato sul suo viaggio in Kazakistan, mi chiese quante ore di trasmissione avevo potuto fare su un paese dove c'erano soltanto un pugno di cattolici, io gli raccontai tutto e lui alla fine mi disse: io non ti ho mai potuto ascoltare, ma mi hanno detto tante belle cose di te, grazie. Sentirmi dire grazie dal Papa è stato sciogliersi in pianto immediato.
Il libro prosegue raccontando una cinquantina di viaggi raggruppati in capitoli tematici. Per esempio, quali sono i viaggi che chiami ad alta tensione?
Dove la guerra la faceva da padrone, in particolare Sarajevo. Quando Giovanni Paolo II disse messa in uno stadio che fino a poche settimane prima era una gigantesca fossa comune. Avevano spostato appunto da qualche settimana decine di migliaia di morti e li avevano seppelliti sulle colline circostanti lo stadio. E tutta Sarajevo era una gigantesca tomba. Ovunque, alle fermate dei tram, su un fazzoletto d'erba c'era una tomba, perché 100.000 morti in più non si riescono a ricoverare in fretta in un cimitero. Ebbene, il Papa quella mattina diceva messa nello stadio di Sarajevo, tutto circondato da tombe, e lui disse una frase fortissima: mai più la guerra. Ma c'è una premessa: fino a poco prima nevicava. E il Papa sembrava che piangesse lui stesso, invocando la pace. Quando disse mai più la guerra, uscì il sole. Era come se Giovanni Paolo II potesse anche guidare il meteo. Cioè, Dio è sempre stato con Giovanni Paolo II, ma quel giorno lo era di più.
Anche con i politici si alzava forte la sua voce. Ne parli in un capitolo.
Il più importante è il viaggio a Cuba, l'incontro con Fidel Castro, che aprì tante nuove prospettive, non solo umane, non solo religiose, ma anche politiche. Ma fermiamoci a quelle religiose. Quando il Papa arrivò a L'Avana, erano due generazioni che le chiese erano catecumenali. I bambini non erano battezzati, non sapevano neppure cosa fosse il battesimo, la cresima, la prima comunione, insomma i riti cattolici. Ecco, il Papa ha riaperto tutto, e quello che mi raccontarono dopo, qualche mese dopo, è che i bambini chiedevano ai nonni notizie del battesimo e i battezzati furono moltissimi, cioè finalmente finì il periodo dell'ateismo di Stato. E la stessa cosa è avvenuta in Albania, un altro viaggio dove il Papa sgombrò proprio le strade dall'ateismo di Stato e fece riaprire le chiese.
Viaggi che abbattevano muri, che aprivano portoni, come scrivi, però c'è un viaggio che chiami della sconfitta.
Il viaggio della sconfitta è il viaggio a Santa Caterina del Sinai. Il Papa doveva andare lì, visitare il Roveto Ardente, che è appunto nel monastero di Santa Caterina, con pochi giornalisti, perché il monastero si raggiunse dal Cairo con un aereo e un elicottero particolare. Eravamo pochissimi e solo una piccola parte del seguito papale. Il cerimoniale prevedeva una visita al monastero e poi una preghiera congiunta con i monaci ortodossi autocefali del monastero. Ebbene, finita una rapidissima visita all'interno del monastero, che il Papa fece praticamente da solo perché noi giornalisti eravamo già stati sbattuti fuori, l'egumeno, cioè il capo dei monaci, chiuse le porte del monastero e ci chiuse tutti fuori, compreso il Papa. E il Papa rimase a ridosso di un oliveto, di un giardino, fuori del monastero e pronunciò la preghiera congiunta non con i monaci del monastero. Questa fu una sconfitta, lì per lì. Ma la provvidenza volle che l'anno dopo il Papa poté andare ad Atene, incontrarsi col patriarca Atenagora, e quindi l'abbraccio con il mondo greco ortodosso, cosiddetto scismatico, ci fu davvero.
Fanno da contrappeso i viaggi dell'entusiasmo.
Quanti. I più, quelli che ricordo con maggiore stupore sono quelli in Polonia. La Polonia si paralizzava, si immobilizzava all'arrivo del suo Papa. Lo consideravano un uomo di loro, non soltanto il Papa, un amico, un fratello, un consanguineo, colui che gli aveva ridato la libertà o, prima ancora, colui dal quale volevano la libertà. E la notte prima e il giorno prima tantissima gente saliva su piloni, su pilastri, su scale improvvisate, sui tetti dei pullman per vedere passare il proprio Papa anche a un chilometro di distanza. E poi il Sud America, le grandi masse, ma quello che più meraviglia è la Nigeria. Quando 2 milioni di persone si diedero appuntamento all'aeroporto di Abuja in costruzione, che era l'unica grande spianata disponibile dove la mattina dopo il Papa doveva pronunciare la messa, e in un paese in cui soltanto dirsi cristiani era essere in pericolo di morte. Eppure lì tutti rischiavano la vita pur di vedere il Papa che veniva da Roma.
In Tunisia però non fu così.
In Tunisia non c'era veramente nessuno. in Tunisia fu un viaggio quasi da dimenticare. Non ci fu la mano tesa verso il mondo islamico che tutti si aspettavano e non ci fu nessuno nella cattedrale al centro di Tunisi se non i componenti del corpo diplomatico e noi giornalisti e il seguito papale.
Poi ci fu una serie di viaggi che chiami dello stupore.
Vedere il Papa al Montenebo è avere l'immagine di un bambino stupito dentro di sé. Io non lo scorderò mai, ero lì a 15 metri e vedere il Papa che abbracciava felice padre Michele Piccirillo, che era il guardiano di Terra Santa, il custode di Terra Santa del Montenebo, un famoso archeologo che da poco è scomparso, e vederlo con questo sguardo ammirato a farsi raccontare la terra che Mosè da quel luogo preciso aveva visto e non aveva potuto toccare, era struggente, veramente struggente. E poi, quando il Papa si allontanò da lì e piantò una pianta di olivo nel giardino, fu un momento di fortissima commozione.
Dunque, un libro pieno di aneddoti e anche di battute. Una ce la puoi raccontare?
Ma tutti sanno che io fumo. E allora la postazione della RAI, magari a ridosso dell'altare, era l'unico luogo dove nascostamente si potesse fumare quando c'erano delle lunghissime celebrazioni o dopo o prima le celebrazioni. E beh, devo dire che era un appuntamento per molti vescovi, molti cardinali e anche per Joachim Navarro Valls, che diceva sempre: se mi fate un'intervista in televisione non posso fumare, ma alla radio la posso fare tranquillamente fumando la mia sigaretta.
E una volta se ne accorse anche il Papa.
Sì, ci scoprì che stavamo fumando, eravamo a Nairobi e padre Giulio Albanese ebbe la prontezza di dirgli: padre santo, dopo un caffè ci vuole una sigaretta. E lui disse: anche io la fumerei volentieri, ma il medico mi ha detto di no.
Filippo Anastasi, Giovanni Paolo II ha cambiato il mondo. Qualcosa ha cambiato anche nella tua vita?
Molto. Ero un credente distratto. Forse ho tolto l'aggettivo distratto.
Il libro In viaggio con un santo si apre con una dedica a Michele e Giulio, il mio futuro. Più che una dedica sembra la consegna ai nipoti di un'esperienza privilegiata da cui possono trarre tesoro.
Hai preso in pieno il senso di questa dedica. Io spero che i miei due nipotini, che ancora non sanno né leggere né scrivere, tra qualche anno possano capire che cosa il loro nonno ha provato.
Grazie a Filippo Anastasi, autore del libro In viaggio con un santo, edito da Il Messaggero Padova, e grazie naturalmente a padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. E adesso presentiamo un DVD di Carlo De Biase, che torna a trovarci. Benvenuto Carlo.
Grazie, bentrovati.
Dal titolo L'Abbazia Benedettina San Giovanni Battista, che è stata fondata a Roma da madre Hildegarde Petrucci. Come hai conosciuto questa abbazia e perché hai deciso di dedicarle un DVD?
Ma io posso parlare nella doppia veste di credente e di regista. Come credente devo dire che ho sempre visto positivamente questo inserimento delle realtà di spiritualità profonda come quella di un monastero vicino al nostro habitat abituale, dove spesso si vive poco una dimensione spirituale profonda e si vive molto la frenesia del contesto. E quindi questa è una cosa che mi ha particolarmente colpito, questo monastero non proprio centrale ma certamente all'interno di una realtà urbana. La seconda cosa come regista è che mi è molto piaciuto questa diversità del monastero all'interno della città, cioè un monastero che gode di un'ampiezza, ma non è tanto l'ampiezza che mi ha colpito, ma è la cura che si mette nel particolare nella gestione in questo grande ambiente, soprattutto all'esterno del giardino, ma anche la chiesa è molto suggestiva, per cui si capisce un po' come questo carisma benedettino si incarni nella scelta di un messaggio del bello che va al di là del laicato o del religioso, ma è un'espressione comunque di un Dio che ci ama e ci comunica un desiderio di bellezza.
Nel titolo proprio del DVD viene ricordata anche la fondatrice Madre Hildegarde Petrucci, perché all'interno del DVD c'è anche un capitolo dedicato proprio ai suoi pensieri.
Sì, perché la fondatrice è una figura che ha contribuito a dare questo taglio particolare a questa espressione del carisma benedettino, e tra l'altro ci sono anche delle espressioni di qualità o di diversità. Per esempio, le suore nel monastero si chiamano donne, perché non suore ma donna, ricordando l'accezione o la dimensione antica, e c'è molto culto anche della musica e del canto in latino. Questa è un po' una caratteristica, oltre che a una biblioteca molto ricca e molto variegata come contenuti e come proposta, che qualifica molto questo monastero.
Ma noi abbiamo la nostra ospite qui in studio, accompagnata appunto da Carlo De Biase, e anche l'abbadessa proprio dell'abbazia benedettina San Giovanni Battista, Madre Ildefonsa. Benvenuta.
Grazie.
Madre Ildefonsa, oggi è proprio la festa di San Benedetto, e quindi vogliamo in qualche modo cercare di capire anche qual è il carisma benedettino.
Sì. In poche parole, il carisma benedettino si può dire è un carisma che abbraccia tutta la vita, sia spirituale e sia nella vita quotidiana. E quando si parla di carisma si pensa sempre a fare qualcosa, ma più che fare, il monaco è chiamato ad essere. Mm-hmm. Ad essere che cosa? Diciamo monaco, monaca è la stessa cosa, quindi parlo io al femminile.
Certo.
Ecco, la monaca è una donna, è la donna in ascolto di Dio. E San Benedetto aveva proprio questo obiettivo, creare donne e uomini in ascolto di Dio. Ed è questo il nostro carisma nella Chiesa. E attraverso l'ascolto di Dio viene plasmato il volto interiore della monaca, che diventa un'innamorata di Cristo. Infatti San Benedetto ha un'espressione molto bella. Dice al monaco o alla monaca di nulla anteporre all'amore di Cristo. E nel nostro quotidiano dobbiamo avere sempre presente la figura di Cristo.
Poco fa parlavamo appunto con Carlo De Biase di un concetto, il concetto di bellezza, che è un concetto presente nel carisma benedettino.
Certamente.
Come si vive la bellezza?
La bellezza riflette il volto di Dio, perché Dio è bello nella Trinità. E mi piace sempre, quando penso alla bellezza, ripenso al discorso di Sant'Agostino. Dio, Gesù è sempre bello, anche nella sua passione, anche nel grembo di Maria, addolorata. Anche se noi leggiamo nel profeta Isaia, non apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi. Ma Gesù è sempre bello, anche nella sua passione, perché è la croce il suo trono regale. Non è facile capire questo.
Ma soprattutto io penso che sia una questione anche di, in qualche modo, metterlo in pratica nella quotidianità.
Certamente. E la bellezza noi la viviamo nella nostra vita, nella vita quotidiana, nell'armonia, nell'armonia dei caratteri, dei sentimenti. Perché siamo una diversa dall'altra, non ci siamo scelte, ma siamo state chiamate a vivere insieme. Ecco. E la bellezza anche del creato. Noi abbiamo, Madre Hildegarde, quando ha fondato e ha curato la costruzione del monastero, diceva sempre che la casa di Dio deve essere bella, perché deve riflettere la bellezza di Dio. Non lussuosa, ma bella, sì. Infatti, nell'entrata abbiamo un grande giardino,
che si
ricco,
vede proprio nella copertina,
ricco
di
verde e anche di colori. Penso adesso anche a una poesia di Aleardo Aleardi, nel 1800, che facevo studiare a scuola anche ai bambini, in cui i fiori rispondono che cos'è Dio. Dio è bellezza. Mm-hmm.
Lei ha parlato di, ha detto poco fa proprio l'espressione, noi non ci siamo scelte, siamo state chiamate. Sì, sì, ecco, sì. Io volevo proprio soffermarmi sulla sua chiamata, come è nata la sua vocazione?
La mia vocazione è nata molto presto e tutti si meravigliano come potessi capire questa chiamata. La chiamata di Dio io l'ho sentita nella mia fanciullezza, possiamo dire a 10 anni, ecco. Mm-hmm. E sono stata attirata dalle campane, dal suono delle campane, da questo fiume di monache che si dirigevano al suono della campana in cappella. Mm-hmm. E per cui questo ha destato la mia curiosità e chiedevo alla mia assistente, alla madre assistente, dove andavano queste monache quando suonava
perché
la campana.
Io
studiavo lì, sì. E quindi mi ha raccontato un po' la vita monastica e ho chiesto di partecipare almeno il sabato e tutti i giorni alla messa quotidiana con la comunità. E il suono quindi delle campane, i canti, e l'armonia del canto, cantavano molto bene, erano quasi 80. Mm-hmm. Mi ha affascinato. Quindi verso i 13-14 anni ho chiesto di entrare. La madre Hildegarde, la fondatrice, che era ancora vivente, non accettava la mia entrata perché ero troppo giovane.
Sì.
Ma poiché insistevo, la madre Hildegarde ha risposto positivamente. Mm-hmm. Noi facciamolo entrare, vediamo cosa succede.
È un po' quello che stava dicendo, veramente come se fosse un richiamo per tutti ad ascoltare, no? Ad ascoltare,
sì,
quella,
sì,
che può essere,
sì,
la campana, quella che può essere,
sì,
la bellezza,
sì,
dell'armonia,
sì,
perché
Dio
sono
parla,
dei segnali, esatto.
Dio parla, sì, e soprattutto parla nel silenzio. Mm-hmm. Era un ambiente, anche se c'erano molte ragazze, perché la scuola era grande, però l'ambiente circostante era silenzioso.
E dunque, per chi volesse venire a conoscervi di persona, come può contattarvi? Dove deve,
sì,
venire?
Noi abbiamo una portineria centrale. Infatti la nostra vita, abbiamo parlato di interiorità, come diceva Carlo. Mm. Ora passo alla vita pratica.
Sì.
Come si esprime la nostra vita poi nei fatti, nella vita quotidiana, oltre ad avere delle mansioni all'interno del monastero, proprio all'interno, nell'accoglienza, nella portineria o attraverso il telefono, attraverso email, anche adesso, l'accoglienza degli ospiti e soprattutto anche di gruppi giovanili formati da 14 giovani più la guida spirituale, il sacerdote che li accompagna. Abbiamo realizzato una piccola casa per questo, per ritiri per giovani, e abbiamo anche un'ospitalità per studentesse o per persone che vanno e vengono e chiedono ospitalità per qualche notte.
Bene. Ma l'abbazia dove si trova esattamente? Come è possibile contattarvi?
Ecco. L'abbazia si trova nell'Alto Monte Mario, via delle Benedettine, numero 50, con il telefono fisso, sì, oppure attraverso email.
Benedettine
roma@gmail.com. Sì, sì, che si trova anche nel sito.
Sì, certo, che è www.monasterosgbroma.it.
Sì. Qui c'è anche una cartina, una mappa.
Per arrivare appunto al monastero.
Sì, sì.
Bene, io la ringrazio molto di essere stata in compagnia, ringrazio anche Carlo, in nostra compagnia, ringrazio naturalmente anche Carlo De Biase. Ricordo poi il titolo del DVD, l'Abbazia Benedettina San Giovanni Battista, fondata a Roma da Madre Hildegarde Petrucci, un DVD appunto di Carlo De Biase che è possibile ordinare presso il monastero appunto delle Benedettine qui a Roma.
Sì.
Grazie di essere stati con noi.
Prego e grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Allargare gli orizzonti ritorna giovedì prossimo.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.